Apriamo il nostro convegno nel nome di Dio Amore, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Riteniamo dovere dei nostri convegni mariani di fine d'anno seguire con filiale ossequio il Magistero della Chiesa e del Papa. Così l'anno scorso, commemorando il venerato Pontefice Giovanni Paolo II, abbiamo programmato il 26esimo convegno sul suo Magistero Mariano, di cui sono già editi e a disposizione gli atti. Il Papa Benedetto XVI ha emanato la sua prima enciclica, Deus Caritas Est, sulla scia della quale egli continua a dettare il suo magistero pastorale. L'attuale 27esimo convegno mariano intende dunque ispirarsi all'enciclica e approfondirne gli aspetti mariani che essa esplicitamente o implicitamente propone. Ci accompagni in questi giorni la dolce presenza della Madre di Dio, umile ancella del Signore, donna di speranza e di fede, donna che ama e ci ama. Ti sediamo.
Dalla lettera enciclica Deus Caritas Est di Benedetto XVI Papa. Maria è una donna di speranza. Solo perché crede alle promesse di Dio e attende la salvezza di Israele, l'angelo può venire da lei e chiamarla al servizio decisivo di queste promesse. Essa è una donna di fede. Beata sei tu che hai creduto, le dice Elisabetta. Il Magnificat, un ritratto per così dire della sua anima, è interamente tessuto di fili della Sacra Scrittura, di fili tratti dalla parola di Dio. Così si rivela che lei, nella parola di Dio, è veramente a casa sua, ne esce e vi rientra con naturalezza. Ella parla e pensa con la parola di Dio. La parola di Dio diventa parola sua e la sua parola nasce dalla parola di Dio. Così si rivela inoltre che i suoi pensieri sono in sintonia con i pensieri di Dio, che il suo volere è un volere insieme con Dio. Essendo intimamente penetrata dalla parola di Dio, ella può diventare madre della parola incarnata. Infine, Maria è una donna che ama. Come potrebbe essere diversamente? In quanto credente, che nella fede pensa con i pensieri di Dio e vuole con la volontà di Dio, ella non può essere che una donna che ama. Maria è diventata di fatto madre di tutti i credenti. Alla sua bontà materna, come alla sua purezza e bellezza virginale, si rivolgono gli uomini di tutti i tempi e di tutte le parti del mondo nelle loro necessità e speranze, nelle loro gioie e sofferenze, nelle loro solitudini, come anche nella condivisione comunitaria. E sempre sperimentano il dono della sua bontà. Sperimentano l'amore inesauribile che ella riversa dal profondo del suo cuore.
Salmo 86, l'eccelsa figlia di Sion, la madre di tutti i viventi.
Il Signore ha posto in te le sorgenti della vita.
Il Signore ha posto in te le sorgenti della vita.
Le sue fondamenta sono sui monti santi. Il Signore ama le porte di Sion, più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Il Signore scriverà nel libro dei popoli, la costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Ricorderò Rabe Babilonia fra quelli che mi conoscono. Ecco Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati. Si dirà di Sion l'uno e l'altro è nato in esso. E l'Altissimo la tiene salda.
Il Signore ha posto in te le sorgenti della vita.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo. O Dio, Padre del Cristo nostro Salvatore, che in Maria, Vergine Santa e Premurosa Madre, ci hai dato l'immagine della Chiesa, manda il tuo Spirito in aiuto alla nostra debolezza, perché, perseverando nella fede, cresciamo nell'amore e camminiamo insieme fino alla meta della beata speranza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Presentazione del tema. Che sale dal profondo del cuore. Addio amore, Padre, Figlio e Spirito Santo, che nella sua provvidenza ha permesso anche quest'anno di celebrare un convegno mariano di fine d'anno, il 27°, a onore e gloria di colei che è la gioia del Padre, che è la gloria del Figlio, che è il riposo e l'amore dello Spirito Santo, Maria. E un grazie a lei, la Vergine, che ci ha accompagnato passo passo, giorno per giorno, cosa dopo cosa, nonostante la difficoltà di questo durissimo anno, a compiere con serenità e con nobiltà quello che conveniva per questo nostro incontro. Grazie a lei che è la madre del vero Dio e madre nostra, sempre accanto a tutti noi. Anche, dice Germano di Costantinopoli, se non la vediamo con gli occhi del corpo. Grazie a quanti hanno collaborato a preparare sia il programma, sia tutte le cose necessarie, i libri, le conferenze, le celebrazioni. In particolare un grazie alle figlie della Chiesa, specialissimamente le sorelle di Santa Maria in Via Lata che collaborano al Centro Mariano, e grazie della disponibilità così squisita delle suore serve di Maria compassioniste che hanno dato la loro disponibilità al canto e si preparano, hanno dei cori splendidi dei quali possiamo gioire per poter più profondamente entrare in comunione col mistero che celebriamo. Ma qui al Teresianum, dal giorno in cui sono entrato la prima volta, mi si è stretto il cuore. L'anno scorso e dall'inizio, da 27 anni, da 30 anni, è sempre qui Padre Gesù Castigliano, che apriva con noi i convegni, tutti, e ci accoglieva a nome del Teresianum, quel cuore allargato e le braccia aperte, con la sua giovialità, il suo sorriso, la sua capacità organizzativa, la sua profonda fede con la quale celebrava e dirigeva tutti i misteri santi che celebriamo e le celebrazioni che compiamo. Mi si stringeva il cuore, mi si stringe ancora, venendo al Teresianum qui, dove lui ha tanto insegnato, tanto prodigato di sé, e lo sanno anche i suoi confratelli, lasciando un'impronta non solo indimenticabile, ma un vuoto incolmabile. E però tutti i confratelli del Teresianum, a partire dal padre rettore, padre Virgilio Pasquetto, che ora è rettore del Teresianum, con una squisita finezza e con una disponibilità più che fraterna. Si sono detti disponibili a tutto, in ogni cosa, perché questo incontro d'amore alla Vergine e di conoscenza del suo mistero possa risultare, come sempre, veramente degno della Madre di Dio e di coloro che la servono. Padre Virgilio Pasquetto, dunque, ha messo a disposizione già, lo ricorderò, mettendo un po' a suo quadro la comunità in questi giorni di ferie, coloro che possono cooperare e collaborare con noi, a cui possiamo rivolgerci. In particolare ricordo che oggi alle 3, come faceva Padre Gesù Castigliano, in cripta ci sarà la Santa Messa, celebrata come sempre per coloro che non possono poi partecipare oggi alla Santa Messa, perché o vengono da lontano o ritornano lontane. Alle 3 la Santa Messa prima della relazione del pomeriggio. Hanno già disposto tutto. E Padre Gianluigi, che ora ha suonato e se n'è andato, ha rifiutato addirittura le sue vacanze, perché dice: no, il convegno prima di tutto, e sto io con loro a suonare, a partecipare, a rendere bella l'assemblea che si riunisce. Un grazie dunque al Teresiano e a tutti i padri del Teresiano, in ricordo di Padre Gesù, e non solo in ricordo, in continuazione d'amore e in continuazione di vita e di speranza. Grazie a voi. È quasi un richiamo della Vergine, quello di raccoglierci insieme, per meglio conoscerla innanzitutto. È il primo scopo, una più profonda conoscenza della Madre di Dio. Perché la Vergine Madre di Dio è un mistero insondabile che Dio solo conosce. Nessuno infatti può conoscere la profondità di grazia che il Padre, dai tesori della divinità, scrive il Beato Pio IX, ha riversato su di lei. Né angeli né uomini possono conoscere da quale pienezza di grazia sia scesa in lei e l'abbia vestita della divinità. Dio solo ne conosce le profondità. Ma anche, possiamo dire, Dio solo conosce a quale livello di risposta d'amore e di eroismo e di martirio obbedienziale sia giunta una pura creatura come Maria. Perché noi la possiamo un po' immaginare sulle nostre piccole e povere esperienze, ma Dio ne conosce le profondità della risposta, delle capacità umane che ha dato, della libertà con cui si è interamente dedicata, non soltanto donandosi virginalmente a Dio, ma dedicata come cooperatrice attivissima, indissolubile, insostituibile, a nome di tutti noi, a Cristo Gesù Salvatore del mondo. E la sua, come dice il Concilio, generosa socia. E nessuno può conoscere neanche quanta gioia lei possa infondere mediante lo Spirito Santo su tutta la Chiesa e su quanti perciò l'amano e desiderano con lei partecipare ai misteri di Dio, vivere con lei e come lei il mistero santo che è donato a tutti attraverso di lei, la sua divina maternità, la sua obbedienziale disponibilità al Signore, il sacrificio consumato col Figlio per tutti noi. Grazie dunque alla Vergine per questo incontro che compiamo di conoscenza mai esaurita del suo mistero. E c'è un secondo elemento che ha guidato necessariamente questo convegno, e cioè conoscere il Magistero Pontificio. Tutti ne parlano in bene e in male. Noi figli della Chiesa, noi che amiamo perciò camminare le vie della verità per avere la vita e ci aggrappiamo a colui che è il faro più alto della cristianità, il Sommo Pontefice. Abbiamo il desiderio vivo di conoscere più a fondo ciò che egli, succeduto al grande Giovanni Paolo II, detta oggi alla Chiesa, con la sua sapienza, con la sua profondità teologica, con la sua sicurezza indubitata. Abbiamo bisogno dunque di ancorarci ancora più profondamente al Magistero del Papa. Ora il Magistero del Papa si è aperto con una frase di speranza per tutti, per i cristiani e i non cristiani: Deus Caritas Est. È la sua prima enciclica, è quasi il motto col quale ha voluto segnare il suo pontificato: Dio è amore. Nella luce dunque dell'amore apre il pontificato e lo continua e lo continuerà finché il Signore gli darà la vita sulla terra. Dobbiamo allora, sulla scia del Papa, camminare anche noi la nostra conoscenza della verità sicura, indubitata. La strada per ciò che ci porta serenamente, in continuità con la tradizione, agli approfondimenti nuovi e alle aperture nuove di fronte a un mondo che cambia. Ed ecco allora il programma. Il programma che abbiamo pensato lunghissimamente attorno all'enciclica Deus Caritas Est, per coglierne non soltanto le esplicitazioni ma anche i risvolti, ha queste angolature dal punto di vista delle lezioni. Innanzitutto, Monsignor Michele Masciarelli, qui accanto a me, ci aprirà un contesto del Magistero di Benedetto XVI per poter capire da dove sorge, come nasce questa sua grande enciclica sull'amore di Dio e sull'amore verso tutti. Scusate, tra parentesi, ricordo, non so se avete tutti il testo dell'enciclica, ricordo che l'enciclica è divisa in due parti con una conclusione, oltre alla breve introduzione. E la prima parte dell'enciclica parla dell'unità dell'amore nella creazione e nella storia della salvezza. Quindi parla dell'amore, eros e agape. La seconda parte invece parla, caritas, l'esercizio dell'amore da parte della Chiesa. La fonte dell'amore, la realizzazione, per così dire, dell'amore da Dio verso di noi e la Chiesa che diventa lo strumento e il sacramento dell'amore di Dio, dilatato come compito sul mondo intero, in giustizia, in carità, con le molteplici strutture di servizio caritativo, con quella che era chiamata da Giovanni Paolo II la fantasia della carità e dell'amore. E naturalmente, in conclusione, parla della comunione dei santi che non ci abbandonano e del nostro camminare con loro sulle vie dell'amore che si consumerà in cielo. Deus Caritas Est. Allora ecco, la prima lezione sarà la contestualizzazione, la seconda l'amore di Dio nel segno della gratuità. Dio, dice il Papa, ci ha amati per primo. Quindi questa priorità dell'amore di Dio che precede ogni altro amore e ogni risposta d'amore e che si riversa in modo particolare sulla Vergine Maria. Maria diventa il segno, il più alto, della gratuità dell'amore di Dio. Immacolata Concezione non solo, ma tutta la sua vita. La terza relazione è la risposta all'amore di Dio e quindi la Vergine di Nazareth è colei che ha creduto all'amore. Dio ci ha amati per primo, sì, ma noi abbiamo creduto all'amore. Ecco allora, per così dire, il risvolto che risale, accogliendo l'amore che scende, per diventare unità d'amore e potenza di azione. Il secondo giorno, domani, entriamo nelle profondità, per così dire, dell'amore come tale, Maria, donna amante in totale unione con Dio, Don Basilio Petrà, che conosce molto bene l'Oriente, è un orientale, è un greco, che conosce benissimo l'Oriente, che insegna l'Oriente, che conosce perciò le tematiche profonde dell'amore, dell'eros e dell'agape, ci parlerà Maria, donna amante in totale unione con Dio. E Luigi Gambero, che conosciamo, nostro grande patrologo, nella seconda lezione di domani, la porrà tra i tanti testimoni, la prima, fra i testimoni dell'amore di Gesù Cristo. Noi siamo i testimoni dell'amore di Dio in Cristo Gesù. La prima è Maria, attraverso tutta una tradizione lunga e splendida. La sera, giustamente, poiché il Papa dice che nulla si interrompe andando in cielo di ciò che si è seminato e compiuto in servizio sulla terra, sarà Maria assunta testimone e segno di presenza e di comunione in Dio, con Dio, tra noi e con tutti. Il terzo giorno, Maria a servizio della parola, la serva. La prima relazione, Giancarlo Bruni. La seconda, Maria donna a servizio della vita. Quanto è importante oggi, avete tutti i problemi che nascono dibattuti fino a oggi, ieri e oggi. E infine la chiusura. Il Papa ne parla del Magnificat come di filitesi di tutta la scrittura che si raccolgono, per così dire, sulle labbra di Maria. Il tema sarà: noi abbiamo creduto all'amore, il Magnificat di Maria e della Chiesa insieme, della Chiesa pellegrinante e della Chiesa celeste. Queste sono le lezioni. Le celebrazioni articolate si intrecciano, una celebrazione mariana d'oggi sull'Immacolata Concezione col Cantico dei Cantici, il canto dell'amore. La sera, il lucernario con la processione delle luci, segno della nostra fede, il canto dei Vespri in comunione con tutta la Chiesa che canta. Domani mattina le lodi del mattino, in particolare quelle celebrate appunto in questo periodo natalizio, che ci porta alla culla del Signore, testimone dell'amore del Padre e amore incarnato per noi. A mezzogiorno faremo una celebrazione molto più semplice dell'Angelus Domini, perché è il momento culmine in cui nella pienezza dei tempi si incrociano il sì di Dio e il sì dell'uomo in Maria, e cioè l'amore che scende e l'amore che si apre ad accogliere, l'Angelus Domini. La sera, la Salve Regina in ricordo di Padre Ignazio Calabuccio. Due ci hanno lasciati, Padre Ignazio l'anno scorso, anche lui morto così, quasi improvvisamente, dopo 3 settimane di lunga passione, e Padre Gesù, oggi, quest'anno, allora l'ultima celebrazione a onore suo, che è scomparso, l'hanno trovato il giorno dopo i frati, silenziosamente scomparso. Si può dire, ha lasciato le strade della terra per imboccare quelle del cielo, e sarà perciò l'anima mia magnifica il Signore, per lui l'ultima celebrazione. Poi invece a mezzogiorno di domani, una che conosciamo, le serve di Maria la conoscono, la Benedetta, la canteremo con semplicità per portarla anche nelle nostre comunità. Ho chiuso, così possiamo aprire adesso la prima lezione. E mi permettete che, perché sarà trasmessa in diretta, brevissimamente, Michele Giulio Masciarelli, Monsignore, sacerdote, nato nel 1944, professore da molti anni, specialmente di ecclesiologia, professore in licei, un grande conoscitore della filosofia e delle scienze moderne, lo sentirete, e specialmente di ecclesiologia, campo ecclesiale, nella Pontificia Facoltà Teologica Mariano, un amico di famiglia. Ha partecipato più volte ai nostri convegni, dove è stato, ha tenuto delle relazioni apprezzatissime e molto applaudite, perché veramente incanta e ci porta nelle profondità del mistero della sua dilatazione, addirittura partecipata a ciascuno di noi. Posso dire semplicemente qualcuna delle sue opere ultime che li ha pubblicato in campo mariano. Abbiamo Maria, icona di speranza per gli uomini e le donne del terzo millennio, con edizioni pauline del 2000,
Pio IX e l'Immacolata, sempre nel 2000 con la editrice Vaticana, e con la editrice Vaticana nel 2001 la discepola Maria di Nazaret, beata perché ha creduto. E ancora con la editrice Vaticana nel 2002 la maestra, lezioni mariane a Cana. Cana, splendida, le giare, tutto quello che porta con sé di significato simbolico. E l'ultima del 2005, l'innocente, Maria l'Immacolata, Vaticana 2005, con la presentazione del cardinale Joseph Saraiva Martins e la postfazione di Bruno Forte. Possiamo lasciare una cosa della quale egli è innamorato, ma l'accenno al 2003, sempre le librerie editrice Vaticana, Alti silenzi, dalla bellezza a Dio. Siamo qui ad ascoltare, a imparare, a tesorizzare. Grazie, Monsignor Michele, di essere venuto, con fatica anche, venendo da Chieti già da questa mattina presto, per essere con noi, con amore. E grazie di quello che ci dirai, aiutandoci a meglio conoscere e a più profondamente perciò sia la Vergine sia il Magistero di Benedetto XVI. A te la parola.
Bene, il titolo di questa prolusione, chiamiamo così, è La Vergine Maria nell'enciclica Deus Caritas Est nel contesto del Magistero di Benedetto XVI. Faccio una piccola premessa ed è questa. Il contesto su cui insisterò molto è il contesto della teologia di Ratzinger, la sua teologia che è magistero perché è una teologia elaborata da vescovo, da cardinale, anzi da responsabile di Castello per la dottrina della fede. E ho presente 9 interventi, ma solo in filigrana, ne citerò solo uno in esplicito, 9 interventi da Papa, la preghiera all'Immacolata dell'8 dicembre 2005, l'omelia nella concelebrazione con i cardinali dopo la consegna dell'anello cardinalizio del marzo, questo lo citerò perché contiene un punto molto importante, la preghiera dell'Angelus nella 39ª giornata mondiale della pace, l'omelia per la messa ai religiosi e alle religiose nella presentazione del Signore del febbraio 2006, l'omelia nella messa alla solennità di Maria di Dio nella 39ª giornata mondiale della pace, poi una omelia ancora durante la visita pastorale a una parrocchia romana di Santa Maria Consolatrice, un discorso ai religiosi, alle religiose, ai seminaristi rappresentanti anche dei movimenti ecclesiali a Cestocova, un'omelia al Tetting, al santuario di Altötting nel suo viaggio in Germania, e poi la preghiera che ha tenuto all'incontro dell'Immacolata quest'anno. Solo in filigrana, uno, quello del marzo dell'anno scorso, lo dovrò citare perché ha un risvolto quanto mai importante. A peso di carta, gli scritti di Ratzinger su Maria sono pochi. Sostanzialmente sono 2 libri, La figlia di Sion, La devozione a Maria nella Chiesa del 78 e poi Maria Chiesa nascente. E poi il capitolo sull'incarnazione nella introduzione al cristianesimo, dove c'è una posizione assai originale, non solo, ma lui l'ha rivista la seconda volta, perché la prima volta, in una prima edizione, era stato un po' criticato per essere stato un pochino debole sul tema della verginità di Maria, e c'è una seconda edizione, un secondo discorso rifatto che io tengo presente, non tanto qui, ma nel libro che uscirà, forse è già uscito, io non ce l'ho, escono due edizioni con alcune varianti, una al Marianum, è nata dalla richiesta del Marianum, Maria nella teologia di Ratzinger, e poi la San Paolo, porta il titolo Il segno della donna, Maria nella teologia di Ratzinger, dovrebbe essere uscito già ma non ne ho copia. Detto questo, comincio con il dire che due agganci sono fondamentali, due basi alla teologia mariana di Ratzinger, e la base cristologica, il riferimento cristologico è quello alla Chiesa. Dunque si pone la linea del capitolo ottavo, i numeri 52-69, e si porta nella linea della Redemptoris Mater, che in uno di questi due scritti che ho citato lui commenta e introduce. Il primo punto nella teologia mariana di Ratzinger è un discorso sulle origini di Maria. L'innocente è la memoria migliore degli uomini, è la memoria delle nostre buone origini, il santo inizio di Maria. Maria è intraposta, la sua esistenza, fra due grazie: la grazia dell'Immacolata Concezione e la grazia della glorificazione. Dunque l'esistenza mariana si intrapone fra due punti, un arco di luce, fra due grazie, la grazia dell'origine e la grazia della fine. Ma prima di entrare a vedere questi due elementi, il primo lo illustrerò adesso, l'altro alla fine, Maria è agganciata fortemente da Ratzinger al mistero di Israele, il resto santo di Israele. Cosicché lei è una figlia di Sione, una donna popolo in cui si concentrano l'esistenza di due popoli, anzi, l'Israele santo e la Chiesa che nasce. E sulla prima identificazione fra Maria e Israele, Ratzinger ragiona in questa maniera: c'è una coincidenza perfetta fra l'identità ebraica di Maria e la fedeltà ebraica. E dice così: mentre alcuni ebrei hanno pensato di doversi opporre all'ebraismo, Maria ha vissuto la sua identità ebraica con fedeltà. Non ha mai infranto e spezzato il suo legame con Israele, non ha mai pensato di estraniarsi dal suo popolo. Ci sono tante esemplificazioni anche nell'età moderna. Hannah Arendt, ad esempio, una ebrea che pensa di dover obiettare contro l'ebraismo. Tante esemplificazioni di questa non coniugazione felice fra l'identità ebraica e la fedeltà ebraica. Maria non ha nulla da obiettare all'appartenenza di Israele, anzi Maria è la migliore realizzazione del mistero di Israele, è la forma buona della promessa di Israele, è la forma buona dell'adempimento delle promesse di questo popolo. Lei è una donna per due popoli, realizza in lei la identificazione buona con due popoli, il passaggio dall'antica alla nuova alleanza tutto sommato si dà in lei. Piacque al Dio delle misericordie, dice il Concilio, che lei precedesse il Cristo. Certo, a livello valoriale è da Gesù che viene questa grazia a lei, ma in fondo Gesù trova i tempi già cambiati quando lui viene. È in lei che l'incontro fra le due alleanze si danno. È nel terreno suo, come dice un padre, è nella terra immacolata che è lei, le due alleanze si saldano. Il passaggio dall'antica alla nuova alleanza, il passaggio da Israele, secondo la carne, Israele secondo lo spirito, si dà in lei. In lei c'è dunque compimento e inizio. E dunque due popoli degnamente rappresentati da lei. C'è stato un momento in cui Israele era solo lei e c'è stato un momento in cui la Chiesa era solo lei. Un altro punto è Maria la Bellissima. Dico questo termine, uso questo termine, prendendolo da un grande sacerdote che ha fondato una piccola congregazione dei discepoli, Dominozzi, nei suoi scritti parla di Maria come la bellissima. Ebbene, l'Immacolata Concezione è presentata da Ratzinger come una grazia poliedrica, anzitutto una grazia teologica. La grazia dell'Immacolata Concezione afferma la Signoria di Dio. Maria è resa Immacolata senza la sua consultazione. Fra l'altro, metafisicamente era impossibile, non c'era. È l'affermazione dell'assoluta gratuità di Dio, della sua Signoria. La grazia, dice Ratzinger, è un'espropriazione. Maria è espropriata, non c'entra lei con l'Immacolata Concezione. Tutto è grazia malgrado lei, malgrado noi. Poi c'è anche la risposta, voi sapete, ed è il Concilio che insiste su questo paragone, su questo avvicinamento, nell'Immacolata fa tutto Dio, nell'Annunciazione chiede anche che noi diciamo il sì. Per cui Maria è un simbolo del cristianesimo, riassume nella sua persona la Signoria di Dio, lei si ritrova Immacolata, ma riassume anche la sinergia, la sinusia nostra con Dio. Noi dobbiamo dire di sì, Dio ci interroga e lei dice un sì che è di importanza capitale nella storia della salvezza. La grazia dell'Immacolata Concezione è poi grazia antropologica. Chi sia l'uomo, come voglia Dio che l'uomo sia, ce lo dice l'Immacolata. Questo era il suo primo progetto. Dice Rahner, ciò che era l'inizio sarà la fine almeno per noi. Dio non rinuncia a questo progetto, ci aveva chiamato ad essere santi e immacolati al suo cospetto. Dunque Maria è la figura, dopo il Cristo è la figura più grande dell'antropologia cristiana. Alla domanda come deve essere l'uomo, il cristianesimo sa rispondere in un modo iconico, indicando Maria, così Dio voleva che fosse la creatura umana. Un altro punto di Maria come colei che incarna la grazia del principio è che Maria è Chiesa nascente. In lei la Chiesa è a livello germinale, per cui lei ha una complessa identità, ha una complessità identitaria, ha due cittadinanze, fa parte di Israele, fa parte della Chiesa, per cui realizza in lei due misteri, il mistero di Israele e il mistero della Chiesa. E dunque una donna che dà alla Chiesa, e questo è un punto su cui Ratzinger insiste molto, il carattere personale. Maria dice che la Chiesa è persona. C'è un libro di Maritain, non aspetteremo noi un libro sulla Chiesa, un filosofo, dove si parla della Chiesa come soggetto personale. Chi è la Chiesa? Dice a lungo Ratzinger, uno dei punti, Maria dice chi è la Chiesa, permette di dire la Chiesa a livello personale e non solo a livello istituzionale. Dunque Maria è un termine essenziale per dire Chiesa ed è un punto su cui adesso voglio fare un anticipo. Nel famoso discorso che lui ha fatto, secondo me il più impegnativo, questo del marzo scorso, ai cardinali che prendevano l'anello, Ratzinger si riferisce alla teologia di von Balthasar e dice ci sono due principi nella Chiesa, il principio maschile, petrino, e il ministeriale, e il principio femminile, carismatico, mariano. E dice sono due principi, il che significa la Chiesa non c'è se non ci sono questi due principi. Anzi, von Balthasar, come teologo privato, per quanto poi la teologia abbia anche una dimensione ecclesiale, cioè una vocazione ecclesiale e teologo, ma Ratzinger ormai come Papa dice fra i due principi il più importante è quello mariano, quello che non ha, non ce l'ha perché non ne ha bisogno. E dunque non è una concessione. La Chiesa è ministeriale, petrina e in più è mariana. No, è petrina e mariana, petrina e carismatica, maschile e femminile, e il secondo elemento è più importante del primo. Impressionante questa E meraviglia allora come nell'ecclesiologia non abbia un'enfasi giusta la dimensione mariana. Non si può fare allora ecclesiologia se noi non tocchiamo uno dei principi fondativi di essa. Secondo punto è: Maria viene vista nella trama dei misteri, nelle due creazioni, nella prima creazione e nella seconda creazione. Maria è presentata da Ratzinger come la figura buona di Adamo, è la migliore immagine di Adamo, ma Maria è presentata anche come la migliore discepola di Cristo e come la creatura più idonea ad interpretare l'Adamo nuovo, il nuovo Adamo. All'interno della trama dei misteri un forte accento viene posto da Ratzinger da Maria come specchio della Chiesa. La Chiesa, se vuole sapere chi è, deve guardare Maria, la quale è il principio personale della Chiesa, la forma personale della Chiesa. Ed è presentata Maria come nexus mysteriorum, come crocevia di misteri. Ed è presto detto come la Vergine Madre sia un segno limpido di tutti i misteri cristiani, del mistero trinitario per essere la figlia eletta, prediletta del Padre, la Madre Santa del Figlio, la sposa amorosa dello Spirito. È segno del mistero dell'Incarnazione per la sua maternità divina, è segno del mistero pasquale perché è stata socia del Salvatore, è segno del mistero pentecostale perché è stata un principio della Chiesa e, per dirla con Cantalamessa, madrina della Chiesa che ormai è pronta alla missione, è segno del mistero della Chiesa perché né l'anticipo, né il modello, né il membro sovraeminente, ed è segno del mistero della fine, Maria è il futuro cristiano realizzato. E dunque Ratzinger parla di una mariologia collocata in modo strategico. La nota dominante della mariologia di Ratzinger è la brevità, non solo perché scrive poco su Maria, ma concettualmente breve è la mariologia di Ratzinger, cioè dire poco ma dire l'essenziale, non mancare nemmeno un punto dove la presenza di Maria è così essenziale senza la quale il cristianesimo non è poi decifrabile. E così Maria è incentrata sul mistero di Cristo, e qui sta attento Ratzinger, chiama l'attenzione anche nostra a dire: la centralità di Cristo sì, il cristomonismo no. Perché il cristomonismo è la cristologia peggiore che ci sia, cioè una cristologia che non si apre all'orizzonte trinitario e non permette l'affermazione degli altri misteri, ad esempio l'affermazione del mistero mariano. Cristo è al centro, ma proprio perché è al centro il suo mistero si irradia verso altri punti, lascia tutto lo spazio per altri misteri, il mistero della Vergine Madre ad esempio. Un ultimo punto allora su questo tema della collocazione strategica: come non lamentare il silenzio della mariologia nei trattati teologici? Come si fa a fare introduzione alla teologia senza riferirsi a Maria? Teologia fondamentale, ad esempio. Come si fa a fare antropologia cristiana, se abbiamo detto è l'esempio migliore della creatura realizzata? E così si deve lamentare il silenzio nella cristologia. La cristologia ha al suo interno un elemento mariano che deve essere valorizzato. E così nell'ecclesiologia Maria è il principio personale della Chiesa, e dunque va inserito questo punto, e direi nella sacramentaria. Maria è il luogo dove il Figlio è diventato sacramento, e così nell'escatologia. E cioè vorrei dire, la collocazione strategica del mistero mariano che Ratzinger chiede non rivendica solo la bontà, la legittimità, diremmo oggi la epistemologia, la giustificazione del discorso mariologico come trattato a sé, ma la giusta presenza del riferimento mariano in tutti i discorsi teologici dove questo si snoda. Ratzinger presenta poi Maria come segno della donna e lo vede sotto l'arco di due luci, la luce della prima alleanza e la luce della seconda alleanza, e fa vedere come Maria è compagna delle madri di Israele. Questa compagnia di Maria con le madri di Israele è formidabile. Dice come Maria è la migliore delle madri di Israele. Anche lei è una madre di Israele, però ne è la migliore. E dunque la sua compagnia con le madri di Israele dice l'importanza mariana già in riferimento all'Antico Testamento. Maria viene vista poi da Ratzinger, e qui lo fa commentando Giovanni Paolo II, come un timbro femminile sul cristianesimo. Il cristianesimo è maschile, è Gesù. Il libro intramontabile, uno dei libri più grandi del Novecento teologico, è L'essenza del cristianesimo di Romano Guardini, il quale con la placidità di un classico fa raggiungere a questo libro il punto apicale mettendo a soggetto un pronome, nemmeno un nome. Egli è l'essenza del cristianesimo, in modo non brillante, ma in modo placido, segna la svolta nella cristologia. Egli è l'essenza del cristianesimo. Però è vero che nel cristianesimo, che è maschile, perché il cristianesimo è la persona di Gesù, è vero che questo cristianesimo nasce nel seno della Vergine Madre. E mi sono avventurato in un titoletto di questo scritto, e dunque anche del libro che uscirà, a chiamare Maria la madre del cristianesimo. E non è un'esagerazione, perché la logica dei misteri dice questo: se il cristianesimo è Gesù, allora chi è madre di Gesù è madre del cristianesimo. Dunque non solo madre della Chiesa, ma madre del cristianesimo. E dunque ci troviamo di fronte a Maria che dà un timbro femminile al cristianesimo. È una nota femminile, nato da donna, Galati 4:4, che non si potrà mai togliere. E il discorso di Ratzinger non è mai un discorso astratto, un discorso biblico, un discorso con categorie storiche. Così lei dice in concreto, lei fa parte della schiera delle madri di Israele, però si dà questo che lei è più di Sara, donna di promessa, più di Rebecca e donna di ubbidienza, più di Rachele e donna di benedizione, più di Lia e donna di gratitudine, più di Deborah e donna vittoriosa, più di Giuditta e donna di virtù e di onore, più di Jochebed, la madre del popolo, più di Miriam, la sorella di Mosè e donna di profezia, più di Ruth e serva e sposa, più di Esther, la madre di Maccabei e donna di fede e di pietà. Dunque l'affermazione del primato di Maria rispetto a queste donne viene fatta su concreto, rispetto alle virtù che le madri di Israele realizzano. E dunque ci troviamo con Maria rispetto al cristianesimo come a un principio. Maria è posta nell'ordine del principio, ed è un principio tale che se dovesse essere cancellato il cristianesimo diventa enigmatico, e più che enigmatico, indecifrabile. L'altro punto bellissimo della Mariologia di Ratzinger sono le ore di Maria, l'ora della Vergine anzitutto. Intanto il paradosso che una Vergine è madre. Il cristianesimo è un ossimoro dall'inizio alla fine. E il primo ossimoro è questo, che una Vergine è madre. E dunque Maria, come Vergine madre, realizza una sorpresa, un'eccezione, un punto paradigmatico e un punto sconvolgente rispetto a ogni altra antropologia. Ciò che noi umanamente non riusciamo a concepire, il cristianesimo lo pone come un paradigma. La maternità deve essere sempre virginale e la verginità deve essere sempre materna. Altrimenti la maternità diventa volgare e la verginità diventa sterile. E c'è una dimensione cristologica di questa verginità, perché la verginità, lo sappiamo, è la fede. E la fede è cristologica, cioè è la fiducia che questa donna ha nel decifrare nel suo figlio il Verbo incarnato, che la fa esercitare nella verginità. Maria è stimolata ogni giorno a riconoscere nel figlio con cui ha familiarità, che ha dovuto educare, svezzare, a cui ha dovuto insegnare a leggere, a scrivere, a camminare, a essere autonomo, ha dovuto esercitare la fede nel dire: questo è il figlio di Dio, questo bambino che dipende da me in tanta parte, invece è il pantocratore futuro, colui che chiuderà la storia degli uomini con un giudizio definitivo. L'ora della madre, madre del cristianesimo, la maternità di Maria è duplice. È la maternità fisica, e questa non è imitabile dalla Chiesa. E poi c'è quella maternità perpetua, la maternità dovuta all'ascolto fecondo della parola che rende Maria credente e in grado di generare, come dice Agostino, anzitutto nella fede. E la Chiesa è madre per questo secondo motivo. Come dice Isacco della Stella, l'una e l'altra sono una sola vergine, accomunate dalla stessa fede e una sola madre, generano figli di Dio, ma nell'ordine della fede. Doppia maternità dunque. E poi la collaboratrice discreta del Redentore. E qui chiedo attenzione, perché Ratzinger, sia qui e sia nei due numeri della enciclica di cui parlerò alla fine, mette l'accento sulla discrezione di Maria. L'importante è che Maria è discepola, sia discepola, si tiri indietro, che lasci al figlio di fare il figlio, che lasci al Messia di fare il Messia. Una delle grandi grazie che Maria vive ed è esemplare in questo è lasciare che il figlio sia anzitutto il figlio. Cioè la lezione mariana nel Tempio è stata ben capita. Quando Gesù dice: io devo fare anzitutto le cose del Padre mio. E Maria capisce che deve ritardare, che deve mettersi al lato, che compito suo è di non ingombrare il cammino del Cristo, ma è di facilitare. E questo tirarsi indietro è tenuto presente da Maria e vissuto al massimo sotto la croce. Quando si tira così indietro, e qui c'è un bellissimo passo di Ratzinger sobrio, avrebbe dovuto contestare Maria la croce, perché i patti non tornano. E proprio questo è un punto bellissimo, ho fatto già una volta questo riferimento qui, ma Ratzinger arriva a ricordare all'Annunciazione, a lei era stata promessa la maternità di un re e non la maternità di uno schiavo, che deve assistere alla morte del figlio, alla morte servile del figlio. Maria avrebbe dovuto e potuto contestare se non fosse stata credente. Invece, come credente, sa che sotto la croce lei sta assistendo a un matrimonio. E dunque un matrimonio, il sangue di questa croce è il sigillo di questo matrimonio. Il sangue è sigillo dei patti, perfino gli zingari. Quando vogliono dire che un patto non va rotto, si feriscono i polsi, si toccano i polsi feriti e dicono: questo patto non va rotto. E dunque i polsi feriti del Cristo crocifisso danno un sangue che garantisce questo patto nuziale, queste nozze martiriali. Perciò Maria sotto la croce non si tira indietro, non contesta il figlio, anzi accompagna la morte del figlio. La dinamica delle consegne e delle riconsegne che si dà sotto la croce, ma prima se non date le brutte consegne, Ponzio Pilato che aveva consegnato il Sinedrio a Ponzio Pilato il Cristo, Ponzio Pilato al popolo, il popolo chiede la consegna alla morte, queste brutte consegne, ci sono le buone consegne, le misteriose consegne della croce, il padre che consegna il figlio alla morte, il figlio che si riconsegna al padre, il figlio che sulla croce consegna lo spirito, la Pentecoste Giovannea, emisit spiritum, consegna lo spirito, è la riconsegna di Maria. Maria che sotto la croce riconsegna il figlio al padre. E dunque non solo non disturba il figlio, ma accompagna l'opera del figlio. Ed è così allora che sotto la croce Maria è vestita a festa, così dicono bellamente i vescovi, in un passaggio del documento degli anni Ottanta, Comunione e Comunità, Maria sotto la croce è vestita in modo festivo, perché sta celebrando le nozze. Se non fosse questo sarebbe vestita male, vestita festiva mentre si uccide il figlio sarebbe uno stridore, ma nell'ottica di fede là si tratta non di un assassinio senza scopo, ma è la morte di un figlio che col suo sangue sta stabilendo un patto nuziale. E dunque Maria è vestita bene, è vestita a festa perché alle nozze si deve vestire a festa. Un altro punto di Ratzinger è: Maria è credente ed è madre di credenti, e fa un paragone: come Abramo è il padre dei credenti, Maria è la madre dei credenti, e come Abramo con la sua fede dà inizio all'alleanza vecchia, Maria con la sua fede dà inizio all'alleanza nuova. Non parla di una donna che crede, parla di una donna tutta fede, la credente, cioè la nota dominante dell'atteggiamento mariano, della personalità di Maria, dice Ratzinger, è la fede, il che significa Maria è riconoscibile proprio dal fatto che è la credente. E parla dei passi della credente, e uno dei passi è proprio l'atto di fede amorevole, caritatevole, che fa quando va a trovare Elisabetta. Così comincia, proprio con una icona, e voi sapete, non va a parlare del Cristo, va a portare il Cristo in persona, stabilendosi così un'immagine per tutta l'evangelizzazione. L'evangelizzazione non è parlare di Gesù, è portare Lui. La parola deve essere una didascalia succedanea all'avvento del Cristo, alla consegna del Cristo. Si parla ancora in Ratzinger della Via Crucis e del pellegrinaggio di Maria, e qui del pellegrinaggio di fede, qui parla di un'eco lunga del suo sì. Il sì detto all'Annunciazione ha un'eco così lunga che attraversa tutta l'esistenza mariana e va a confermarsi nel cuore dell'ora, nel cuore dell'ora pasquale. Molto interessante è l'altro tema che Ratzinger tratta, ed è Maria come donna di mediazione. Voi sapete, lui commentando, introducendo la Redentoris Mater, commenta la terza parte della Redentoris Mater che parla della mediazione materna. Ma c'è un discorso simpatico, direi anche, che Ratzinger fa, ed è questo. Il termine mediazione non deve essere un termine magico. Lui allarga tantissimo il concetto di mediazione e dice tutti mediano. Parla di una mediazione quotidiana. La mediazione fa parte del quotidiano cristiano. C'è una mediazione continua, tutti mediano. È chiaro che Maria media con l'essere madre del figlio. Dunque, questo concetto della mediazione, che ha creato una nevrosi anche sulla parola, va smontata, va alleggerita questa parola. Tutti mediano, anche il sacrestano fa qualcosa in una parrocchia, tutti mediano. Media chiunque collabora alla salvezza. E allora poi lui si impegna nel dire come Maria abbia collaborato alla salvezza. E dice: la mediazione è una deduzione del primato mediativo di Cristo. La mediazione di Maria non è impedito dal primato mediativo del Cristo, ma è fondata questa mediazione dal primato mediativo di Cristo. Cioè Cristo è così grande nel suo atto mediativo che implica chiunque media, chiunque aiuta la salvezza. E ci tiene nel dire che mediazione significa anzitutto ricevimento. Maria è salvata, lei è salvata, al massimo salvata, con la pienezza di grazia, perciò collabora alla salvezza. Dunque c'è questa reciproca, questo reciproco rapporto della mediazione fra il ricevere e il far qualcosa. la Vergine Madre non sia autoredenta. Questo è il senso dell'Immacolata Concezione. La Vergine Madre non sia autoeletta Madre del Salvatore, il senso dell'Annunciazione. È stata sorpresa da questa proposta. Non si è inserita nella missione della Chiesa con una decisione autonoma. Questo è il senso della Pentecoste. E alla fine non si è autoglorificata Maria. Questo è il senso dell'Assunzione. Dunque la salvezza è grazia, ma è una grazia a cui Dio ci chiama a partecipare. Lei è stata chiamata con una chiamata speciale, è stata chiamata a partecipare con una vicinanza speciale al Cristo. E qui si parla del carattere eccezionale di questa mediazione mariana. È vero, Ratzinger prima allarga il concetto di mediazione, tutti mediano, poi dice come media Maria in un modo eccezionalissimo. Ricorda il credo di Paolo VI in un suo scritto dove si dice che Maria non solo ha mediato, ma continua a mediare, continua ad essere in cielo, colei che continua il suo ufficio materno riguardo a noi. E dunque a me piace sempre dire, Maria fa missione con noi. Naturalmente fa missione nel modo che è adatto a lei, fa missione con noi non solo essendo presente, questo bellissimo concetto di presenza su cui Ratzinger insiste molto, e che completa l'idea di icona, di immagine, di tipo, che potrebbe portare a una certa staticità. Voglio ricordare padre Meo, in una conversazione, una bella meditazione al clero di Chieti, curavo la formazione del clero, venne su mia indicazione, e diceva non possiamo parlare solo di immagine di Maria, quasi, e diceva lui scherzando, quando sei bella tu e quando siamo brutti noi. Il concetto di immagine potrebbe portare a questo rapporto un po' statico, invece Maria è presente fra noi, fa missione con noi, la liturgia, le grandi liturgie, con le litanie dei santi, noi invochiamo la presenza di lei, lei è presente in mezzo a noi, è ancora attiva, non ha solo fatto, sta facendo ancora per la salvezza, si è impegnata nell'evento Cristo e si impegna nell'evento cristiani. E poi si parla di Maria a lungo come impegnata attualmente dunque nell'opera della salvezza, e si parla di questa maternità che mi piace molto come si esprime, è madre con tutta la sua persona. Dunque non solo la maternità corporea, è madre in modo interiore, e qui mi piace dire, un elemento su cui bisogna sviluppare, insiste, è madre a livello pedagogico, è stata maestra del figlio ed è anche maestra della Chiesa. Lo è stato, negli scritti di Serra, in lungo è detto questo, dove hanno preso gli apostoli il materiale per scrivere i Vangeli dell'infanzia? Non lo so, sognate. Chi conosceva l'infanzia di Gesù ha parlato e ha documentato sui Vangeli della stessa infanzia. E poi l'ultima cosa stupenda, non è madre solo della Chiesa o di tutti noi, ma è madre di ognuno di noi. E ragiona Ratzinger, la maternità come la filialità non sono generiche. Si è madre di uno per volta, si è figli di una sola madre. Questa singolarità cristiana, diceva Michele Federico Sciacca, nel cristianesimo non è importante solo Cesare, né la maggioranza degli uomini, ma ognuno di noi, Cesare è lo schiavo di Cesare, e poi ognuno di noi, e dunque nel cristianesimo tanto è importante l'insieme, la comunità, quanto la singolarità. Maria è una conferma di questo punto centrale della verità cristiana, è madre di ognuno di noi. Non è madre solo della Chiesa, né solo del cristianesimo, come ho detto prima, ma è madre di ognuno di noi. E dunque ci conosce uno per uno, il rapporto fra noi e lei è un rapporto singolare, irrepetibile, come sono i rapporti filiali. Anche quando una madre ha 10 figli, i rapporti di ogni figlio con la madre è tipico e non può essere copiato e imitato. Insiste poi su Maria come testimone della gioia. Questa parola, che è una parola carissima a Ratzinger, ha scritto anche libri su questo, sulla spiritualità dei sacerdoti. Questa parola gioia non è una parola da confondere con la felicità. Perché ci sia la gioia occorre che ci sia tutto il cristianesimo. Deve funzionare tutto perché ci sia la gioia. La gioia è il risultato finale di una esperienza cristiana pienamente realizzata. Ed è a questo livello che parla di Maria come colei che ha iniziato la sua vicenda con un invito a gioire. Rallegrati, non temere. Questa profezia messianica, già veterotestamentaria, dice Ratzinger, ha incalzato la vita di Maria. Rallegrati, non temere. L'invito alla gioia significa che poi la gioia l'ha vissuta in pieno e presenta il Magnificat come la dimostrazione, il segno di questa pienezza di gioia che Maria ha e che lei esprime. E l'altezza di questo termine gioia non va consumato dunque in un sentimento psicologico, privatistico, no. La gioia è un nome del regno. La gioia è il nome dell'intertempora, il nostro è il tempo della pregloria che dobbiamo vivere nella gioia. La gioia è anche il nome dell'uomo, visto nel suo desiderio finale. L'uomo desidera la gioia e mostra di essere insoddisfatto, dice Agostino all'inizio delle sue confessioni, finché non riposa. L'uomo è inquieto, Kierkegaard parla dell'uomo inquieto, strutturalmente inquieto, perché la gioia è avanti a lui, non riesce a equiparare finora qui questa pienezza di gioia a cui anela. Dunque la gioia anche con la tecnica del rovescio, con la sua carenza, definisce chi è l'uomo. L'uomo è un essere carente di gioia, desiderante alla gioia, destinato alla gioia. Questo non significa che Dio è simmetrico al desiderio umano. Dio è oltre il desiderio umano. E dunque non è solo la risposta al nostro desiderio di gioia, è oltre. Però questo non impedisce di dire che Dio stesso sia gioia. Solo non gioia simmetrica a ciò che noi desideriamo, ma gioia assoluta, gioia libera. Dio, in altri termini, in termini sgarbati, sarebbe la gioia assoluta anche se noi non esistessimo. E infine parla della gloria. Maria come essere di gloria, illuminato dalla gloria. E qui parla del dogma della Immacolata Concezione, dandone una simpatica interpretazione cultuale. Dice così: la Chiesa fa culto solo a chi è in cielo. Dunque, se definisce che Maria è nella gloria, vuol dire allora che invita a glorificarla, a fare culto per lei. E dunque dà una interpretazione liturgica anche per dire questo. La verità dell'assunzione è stata prima vissuta dalla preghiera della Chiesa e poi definita, ma anche definita non è se non in riferimento al culto. È la Chiesa che dice possiamo venerare Maria, fare culto per lei perché è presso Dio. E anche qui non fa un discorso astratto, ma fa un discorso concreto. E dice Dio ha stimato i padri fedeli a Lui ed è sempre con i padri. Se è sempre con i padri vuol dire che i padri sono glorificati. Se Dio è sempre con i padri sono glorificati. Bene, se Maria merita di stare fra i grandi di Israele, i grandi credenti, i grandi padri, le grandi madri, su cui cade il giudizio positivo di Dio, non solo il giudizio positivo, ma Dio dice stanno con me, vuol dire che allora Maria sta nella gloria. E adesso, se ho un po' di tempo, ce l'ho un po' di tempo. Adesso sono arrivato finalmente a Maria, creatura d'amore, nella Deus Caritas Est. E se permettete, siccome questo l'ho fatto di notte, questo pezzo lo leggo perché vado meglio. Maria, divido il mio lavoretto qui in due punti. Il primo è icona vivente di amore cristiano. Benedetto XVI parla di Maria in riferimento all'amore anche nella sua enciclica Deus Caritas Est, negli ultimi due numeri, i numeri 41 e 42, mostrando che non vi è altra meta per un discepolo di Gesù se non quello di somigliargli nella carità, vocazione e destino di ogni uomo, Benedetto XVI giunge a dire che allora dobbiamo imitare i santi e al massimo Maria, perché nessuno più di lei ha realizzato l'amore. Il che significa, in una pedagogia, un insegnante, quando si trova accorto di argomento, deve mostrare esempi. L'unica strada che, mostra, che ha libera un insegnante che non ha più parole da consumare è portare esempi. Ed è la pena quando in una classe non c'è una brava ragazza, un bravo ragazzo è un disastro, perché non hai in concreto uno da mostrare come esempio realizzato. Vorrei che tu fossi come questo. Ebbene, Maria è colei che è l'esempio migliore dell'amore di Dio, l'amore vissuto, realizzato. Allora l'enciclica, se nella prima parte è la teoria dell'amore, nella seconda parte è la pragmatica dell'amore, perché porta questa esemplificazione. I santi, soprattutto quelli che si sono distinti nella misericordia, e soprattutto Maria. Nell'enciclica Maria viene presentata come una donna che canta l'amore, come nell'introduzione abbiamo sentito. Il discorso del Papa sul binomio Maria-Amore è subito concreto. Egli non discetta anzitutto sull'implicazione della Vergine nei confronti dell'amore di Dio, ma presenta in concreto Maria impegnata in un atto di amore. Dice l'enciclica, nel Vangelo di Luca la troviamo impegnata in un servizio di carità alla cugina Elisabetta, presso la quale resta circa 3 mesi per assistere nella fase terminale della gravidanza. Dunque è un magistero narrativo, se così posso dire. Parliamo di teologia narrativa, questo è un magistero narrativo. È un'icona quella che il Papa pone dinanzi agli occhi credenti, prima di ogni altra considerazione che sviluppa in seguito. I tratti dell'icona sono itineranza, presenza, lentezza, chiuderò con questa parola, cura della vita nascente. Maria anzitutto ha lasciato la sua casa per rendere un servizio di carità dove c'è bisogno. È un tratto distintivo dell'amore, l'intraprendenza, il lasciare, l'andare. Questo perché l'amore è estroverso, è espansivo, mentre chiama al decentramento da se stessi. Maria, dimenticando le sue cose, esce dalla sua casa e va alla casa di Elisabetta per soccorrerla. La visita a lei non consuma il suo senso nell'ambito di un gesto di particolare carità, ma assurge a valore simbolico. Quella visita è solo un'occasione in cui si manifesta e si esplicita lo stile caritativo della Vergine, che si pone come tipo dell'esercizio della virtù regina del cristianesimo, che è la sua costante regola di vita, il punto prospettico della sua esistenza. Come sottolinea Papa Benedetto, Magnificat anima mea Dominum, dice in occasione di questa visita, l'anima mia rende grande il Signore, ed esprime con ciò tutto il programma della sua vita. Non mettere se stessa al centro, ecco la descrizione che dicevo prima, non mettere se stesso al centro, ma fare spazio a Dio, incontrato sia nella preghiera che nel servizio al prossimo. Solo allora il mondo diventa buono. Alla luce dell'opera di Dio Salvatore, Maria ha trovato il suo posto nella storia del mondo. La preoccupazione centrale della Mariologia di Ratzinger è trovare la giusta collocazione mariana nel piano della salvezza, anzi lui confida. Da questo lui è partito per dedicarsi un po' alla Mariologia. Risponde alla domanda qual è il suo posto nel piano della salvezza. Ebbene, alla luce dell'opera di Dio Salvatore, ella ha trovato il suo posto nella storia del mondo, affidatole dall'Onnipotente. Lo occupa con generosa corrispondenza di amore, prestata anima e corpo. Ella sa di contribuire alla salvezza del mondo, non compiendo una sua opera, ma solo mettendosi a piena disposizione delle iniziative di Dio. Dunque la grande carità di Maria è servire il piano della salvezza. Non esibire un piano proprio, ma servire il piano della salvezza. B. Maria è il tripode delle virtù teologali. In breve, Papa Ratzinger parla delle 3 virtù teologali. È breve il discorso, ho voluto dire tripode, perché sappiamo le 3 virtù teologali non vanno scisse. e solo praticati insieme hanno la loro forza anche dimostrativa dell'essere cristiano e anche attrattiva. La forza del tripode è che questi tre denti agiscono insieme. L'esperienza virtuosa di Maria è non solo vasta, è piena addirittura, è totalmente virtuosa perché è totalmente santa. Maria è adatta a noi perché è adatta a Dio. Conforma al massimo alla forma di santità creaturale perché ha al massimo sviluppata la forma della santità filiale. Essendo pienamente figlia, è pienamente esempio per noi. Maria è la lettera su cui Dio non ha scritto quello che non siamo, quello che non diventeremo mai. Questo è importante. Questo dice la pedagogia cristiana, deve essere positiva. Maria non porta scritta su di sé quello che non dobbiamo essere, quello che non dobbiamo fare. Anzi, Maria dice quello che è il rimprovero di quello che dovevamo essere e non siamo, e quello che possiamo ancora diventare se saremo penitenti. Benedetto XVI, soffermandosi in modo particolare sulla carità, dice come funziona questo tripode. Prima di tutto dice è una donna di speranza, e qui c'è un'affermazione nuova, proprio originale. Dice così: solo perché creda alle promesse di Dio e attende la salvezza di Israele, l'angelo può venire da lei e chiamarla al servizio decisivo di queste promesse. L'affermazione di Benedetto è importante. Maria è stata scelta come madre del figlio a motivo della sua speranza. Se non fosse stata la donna dell'attesa, della speranza di Israele, non sarebbe stata scelta come madre del figlio. Dotata della capacità di credere alle promesse divine, è in grado altresì di attendere con pazienza, ecco questa parola importante, la salvezza di Israele. Maria può ricevere l'annunciazione, con quello che questo significa. Maria ha condiviso con gli uomini non solo il pellegrinaggio della fede, ma diciamo un termine nuovo, il pellegrinaggio della speranza. Questo non è il prosieguo dell'esperienza credente, come se si trattasse della seconda tappa del cammino religioso dei cristiani, ma è piuttosto un pellegrinaggio nel pellegrinaggio, cioè occorre sperare mentre si crede. Il libro del controrelatore alla mia tesi alla Gregoriana, di un gesuita, un bravo gesuita, lasciò di fare il gesuita, ma è rimasto prete, un santo prete, veramente era, idea un pochino durante il 68, un libro, io credo nella speranza, questo è importante, coniugare insieme fede e speranza. Quando la fede non ha il sapore, il colore, la speranza, diventa acida. La fede deve essere una fede speranzosa, questo termine usato dal mio vescovo, speranzoso. Maria è una donna di fede, dopo essere stata donna di speranza, dice, beata sei tu che hai creduto, le dice Elisabetta. Ebbene, lei è donna di fede perché ha creduto sempre e perché ha creduto perfettamente. Ratzinger mette due accenti. Non solo è sempre credente, ma ha creduto al massimo di sé. La storia della credente, più che parallela alla storia di Cristo, è la stessa storia di Gesù accostato con occhio credente. In altri termini, se togliamo la fede non capiamo più Maria. E infine, è donna che ama, il nostro punto. E qui c'è di nuovo, mi piace Ratzinger, fatemi fare una confidenza, è proprio pizzuto, è proprio originale, originalissimo. Sentite che ragionamento che fa parlando di Maria come donna che ama. Sentite, come potrebbe essere diversamente, si chiede, in quanto credente che nella fede pensa con i pensieri di Dio e vuole con la volontà di Dio, ella non può essere che una donna che ama, cioè praticamente mette l'amore nell'ordine del postulato. Una donna che ama perché spera e crede. Dice, se crede e spera, come potrebbe non amare? È una specie di affermazione postulatoria. È nell'ordine delle cose, è necessario che lei ami. Dunque Maria, non, da un certo punto di vista, ha dovuto amare a motivo della sua piena fede. L'amore di Maria per Papa Benedetto è dunque il pensare e il volere secondo Dio, ossia il suo essere religiosa. Cioè l'amore non è altro che una manifestazione del suo credere e del suo sperare. Il secondo punto. Maria interpreta l'amore di Dio. L'amore di Maria viene interpretato, dice Ratzinger, nei gesti silenziosi verso il Gesù dell'infanzia. Quei due punti, sorelle e qualche fratello, sono due punti, non sono 10 punti. Però a leggerli bene, aprire questi sensi, si può ricavare. Dice così, noi l'amore di Maria lo vediamo nei gesti silenziosi verso il Gesù. E allora apriamo questo testo e usa questo bel termine, intuiamo, bellissimo. Noi intuiamo, per fare mariologia ci vuole intuizione, perché a peso di carta la rivelazione dice poco su di lei, dice poco. Allora si tratta non di inventare nulla, ma di intuire e poi valorizzare molto i luoghi dove lei è stata dovunque, e dunque la valorizzazione dei luoghi, l'alfabeto dei luoghi, ma anche l'intuizione. Qui si tratta di intuire come ha cercato di, con gesti silenziosi, senza parola dunque, di rapportarsi amorevolmente al figlio. E io cerco di aprire questi gesti, dare un nome a questi gesti silenziosi. Noi la vediamo dunque accudire in modo amoroso Gesù bambino, insegnandogli gli atti dell'autonomia, camminare, bere, mangiare, vestirsi, gli atti della comunicazione, interrogare, rispondere, esprimere i propri desideri, gli atti della gentilezza, sorridere, salutare, ringraziare, gli atti della pietà, leggere la parola, ricordarla, pregarla. Questi gesti educativi di Maria Maestra vanno intuiti, dice Ratzinger, come gesti posti nell'amore materno, più tenero e delicato, più premuroso e attento. Secondo punto, l'amore di Maria nell'attenzione all'ora di Cana. Questo stesso amore, con colore diverso questa volta, perché il figlio è cresciuto, Maria mostra nella vita di Gesù adulto. Lo vediamo, continua Papa Benedetto, nella delicatezza con la quale a Cana percepisce la necessità in cui versano gli sposi e la presenza di Gesù. L'attenzione è segno di amore. Chi non è attento non ama. E non ama certamente chi è disattento. Non so se avete letto 5-6 anni fa, ha riportato il giornale questo elemento di cronaca, che due coniugi che viaggiavano dall'Alta Italia per andare nella Bassa Italia si sono fermati a mezza strada per rifocillarsi. Poi si riparte, il marito a Bari si è accorto che la moglie non era salita in macchina. Questa disattenzione significa proprio qualcosa. Quando uno nemmeno si accorge se stai bene, se stai male. Dunque, l'attenzione è segno d'amore per eccellenza, perché è il preoccuparsi degli altri e l'esporsi sulla vita degli altri, per proteggerla dimenticando la propria. È il tendere in, è l'intendere a, è l'attendere. Questo significa attenzione. Sono tutti movimenti d'allontanamento da sé, d'apertura all'altro, di deconcentrazione da sé e di concentrazione sugli altri, sugli sposi, sui commensali ad esempio, di disponibilità alla vicenda del banchetto nuziale, che in modo che in fondo era al di là di lei, dedicandosi ad essa alla soluzione del suo problema, il problema delle giare vuote, E poi la finezza, chissà quante cose mancavano a quelle nozze. La finezza di porre l'accento d'attenzione sulla cosa che più preoccupava gli sposi, il vino, perché è il segno dell'allegria, il simbolo più significativo per le stesse nozze. L'attenzione di Maria a Cana è l'amore vigile, l'amore guardingo, perché venisse salvaguardata la gioia degli sposi. È un'attenzione che significa attenzione orante verso Dio, attenzione caritativa verso gli uomini, che significa attenzione verso il figlio e che significa attenzione verso gli sposi e chi poteva collaborare, attenzione verso i servi. Sentite quanto è complessa questa virtù dell'attenzione come segno di amore, quante cose ci stanno dentro. L'attenzione mostrata da Maria a Cana è dunque un complesso atto di amore che porta a cercare Dio nella trama di un pranzo nuziale. È missione, perché è un suo andare oltre l'attesa dell'ora messianica. Lei varica, anticipa l'ora messianica. È umiltà, perché le impone l'arretramento rispetto al fatto increscioso della carenza del vino, rispetto a Cristo che solo può risolvere il caso. Non si pone come la risolutrice del caso. È penitenza, perché l'impegna in una dura fatica spirituale fra sposi, servi e Cristo. È fede, perché l'incammina alla ricerca dell'invisibile Dio nel suo figlio, che ai suoi occhi umani gli appare solo come uomo, ma che sa che può risolvere il problema capitato agli sposi. È ascesi, perché scoprendo la presenza, perché impone di rispettare l'ubbidienza dei servi, il sì di Cristo, l'accadimento miracoloso. È preghiera, perché scoprendo la presenza di Dio nell'evento nuziale, rivolge la preghiera di intercessione al suo figlio, trattato come Messia del Padre. E adorazione, perché riconosciuto il Signore nella sua limpida fede, gli chiede di entrare nella vicenda degli sposi, inginocchiandosi spiritualmente alla sua misteriosa presenza. Infine è carità, doppia carità, perché ricerca il bene e la gioia degli sposi, perché ricerca soprattutto l'amato, affinché le dimostri il ricambio di amore. Un altro punto di Ratzinger sul tema dell'amore mariano è la presenza discepolare nella vita di Gesù. Sottolinea questo numero 41 e 42, questi due numeri, che Maria è presente in modo umile all'azione del Messia, in modo laterale. La pedagogia contemporanea ha detto che il maestro deve stare al lato, non deve scomparire ma deve stare al lato. Questa è una maternità laterale, è discepolare, perché il posto del discepolo è non avanti a Cristo ma alle spalle di Lui, e dunque il posto di Maria è dietro le spalle di Cristo. Perciò a San Pietro Gesù dice: vattene da dietro di me, Satana, non vattene da me, vattene da dietro di me. Cioè lascia il posto del discepolo se non vuoi accettare l'annunzio della passione. Maria sta, sottolinea Ratzinger, in modo umile affianca il Cristo, non disturbando l'opera del Cristo ma incoraggiandola. E infine l'amore di Maria si manifesta nella Chiesa, e qui Ratzinger dice: la Chiesa ha mostrato nella sua storia di essere sensibile a Maria che ama, e tutti i santuari sono una dimostrazione, una gratitudine, dice Ratzinger, di che cosa? Di Maria che non si è dimenticata di noi, ma che ci ama in un modo continuo. La conclusione allora è che l'amore non è l'essenza del cristianesimo, dobbiamo essere chiari noi, non è l'essenza del cristianesimo. Del cristianesimo l'essenza è la persona di Gesù, però nel dire di Gesù, nel comandare di Gesù, l'amore è il punto più alto. Dice Kolbe, che uomo di Vangelo, esperto di Dio, che tutto è amore, l'amore è tutto, riassume tutto, lo dice Agostino prima di lui. Questa è la verità più consolante che ci è affidata da Cristo, perché se tutto amore, una dedizione è, che nulla è da temere. Se tutto è amore, non dobbiamo mai temere Dio, nemmeno a motivo del nostro peccato. E la mia conclusione è questa, è che la Mariologia di Ratzinger è, se posso usare un termine, è una Mariologia fondamentale. Se possiamo usare un termine parallelo a teologia fondamentale, direi una Mariologia fondamentale. Si vuole preoccupare di quanto sia essenziale Maria nel cristianesimo. E dice così essenziale che interrogarsi su di lei e interrogarsi sul cristianesimo stesso. La seconda deduzione è che Maria è nell'ordine dell'urgenza, il discorso suo da riportare nel cristianesimo, e dice così, potrebbe aspettare, senti com'è bello, potrebbe aspettare alla devozione mariana operare il risveglio nel cuore e la sua purificazione nella fede. Forse passerà per la pietà mariana il riscaldamento di questa fede raffreddata nel secolo della crisi, della policrisi che noi stiamo vivendo. L'altra insistenza è la base mariologica, è la base biblica, la mariologia, e c'è un gioco bellissimo che lui fa, soprattutto appoggiando l'enciclica Redentoris Mater, torce, gira in direzione mariana perfino i testi classicamente antimariani. E dunque la valorizzazione più piena, ma non tanto la congeries testum, cioè la raccolta di singoli testi, ma vedere quanto sia importante Maria negli snodi della storia della salvezza, la sua presenza nella storia della salvezza e quel porre lei nell'ordine del principio. E allora concludo dicendo così, sul tema dell'amore quale potrebbe essere l'icona che Papa Ratzinger ci lascia? L'amore di Maria è un amore paziente, questo dire che lei ha a fianco, non interviene, aspetta che il figlio parli, l'amore paziente. Dunque una mariologia narrativa ci porta a constatare un amore paziente. Ha pazientato con Israele la realizzazione della venuta del Messia. Ha pazientato con l'angelo a capire che cosa le volesse dire quando le ha proposto di diventare la madre di Dio. Ha pazientato aspettando che il figlio nascesse nel suo seno, maturasse nel suo seno. Ha avuto amore paziente svezzando il figlio e tutta la pazienza che occorre nel lungo arco dell'educazione. Ha pazientato nell'aspettare il ritorno del figlio nella vita di Nazareth per incoraggiare il figlio e avere notizia della sua quotidiana azione missionaria. Ha pazientato nell'attesa dell'ora della croce, ha pazientato nella lenta salita al Calvario, ha pazientato che il figlio morisse in croce, aspettato nella riconsegna, ha pazientato che il figlio risorgesse, che uscisse dalle viscere della terra, nella terribile paura che il Messia fosse scomparso, la paura del sabato santo, ha pazientato con la fede nuda della credente che il figlio riemergesse dalle viscere della terra, ha pazientato che il figlio salisse al cielo, ha pazientato nella sala alta del cenacolo che lo Spirito scendesse su di lei e adesso pazienta che noi ritorniamo a lei. Dunque l'amore paziente, l'amore lento, la lentezza. E voglio concludere con una piccola poesia di un libretto che ho fatto per mia madre che uscirà questi giorni, e si chiama Per caso, Via Amoris. E allora l'esempio mariano di una madre penso che si possa ricordare con l'esempio di un'altra madre. Avevi amore, molto amore, perché avevi pazienza, molta pazienza. Non mostravi mai l'offensiva fretta d'oltrepassarci. Non t'attirava altro quando parlavi con noi. Eri la donna di una cosa per volta. Entravi tutta intera nei fatti, ti immergevi in essi fino al cuore, con lentezza regale, e ci insegnasti così un altro canone d'alta sapienza che il tempo conferma: chi ha fretta non t'ama, non ti ama.
È poco ringraziare il professore Masciarelli di questa contestualizzazione ampia e precisa del Magistero di Benedetto XVI e della sua enciclica e del posto che in essa ha e nel suo Magistero la figura di Maria nel piano della salvezza con la totalità della sua persona. Chiedo soltanto venia di ripresentare per coloro che fossero venuti leggermente in ritardo il quadro del nostro convegno come organigramma. Un minuto. Abbiamo aperto doverosamente con la contestualizzazione dell'enciclica Deus Caritas Est, che è il filo rosso conduttore del nostro convegno. Sulla scia di essa, infatti, sono state programmate tutte le relazioni. La prossima relazione ci parlerà alle 11 di Maria, l'amore di Dio nel segno della gratuità, di cui abbiamo già sentito dal professor Masciarelli la importanza e possiamo dire l'assoluta priorità. E la sera il nostro padre Ronchi, grande esteta, ci parlerà della Vergine di Nazareth, colei che ha creduto all'amore, la risposta dunque umana all'amore divino, colei che ha creduto all'amore. Domani la giornata è dedicata a Maria, la testimone di Dio amore, e perciò per prima sarà al centro la conoscenza approfondita di questo termine così bello e così poco, diremmo, conosciuto nella profondità, cioè l'amore. E Maria sarà presentata come donna amante, in totale unione con Dio, da Don Basilio Petrà, che è greco, che porta con sé tutta l'esperienza occidentale e orientale. E la seconda relazione da padre Luigi Gambero, grande patrologo, che ci parlerà appunto, percorrendo quasi la linea tradizionale della comunione di tutti i santi che hanno percorso la storia della teologia, che ha segnato la tradizione, ci parlerà di Maria, la prima fra i testimoni dell'amore di Gesù Cristo. E la sera, quasi alzando lo sguardo al cielo, il padre Giovanni Grosso, carmelitano, ci dirà in breve: Maria assunta come testimone e segno di presenza e di comunione, alla quale anche il professor Masciarelli ha già, da ultimo, accennato e ricordato. Il terzo giorno invece è sotto il titolo di serva. Maria è serva. Serva innanzitutto della parola, ma non solo ieri. Ieri è oggi. Ed è bellissima questa apertura di servizio, una presenza dunque di servizio alla parola. E questo Giancarlo Bruni, il nostro grande professore e spirituale ed ecumenista, e Maria donna, il femminile, a servizio della vita, ieri, oggi, e sarà un carmelitano, il padre Adriano Attarde, giovanissimo, che ci presenterà questa angolatura. Infine chiuderemo col padre Alberto Valentini, il noto biblista che ha fatto la sua tesi e continua gli approfondimenti al Magnificat. Noi abbiamo creduto all'amore, il Magnificat di Maria e della Chiesa, con la celebrazione poi conclusiva che diremo a ricordo del grande nostro amico compianto padre Gesù Castigliano: l'anima mia magnifica il Signore. Alle 11 riprenderemo con la lezione del professore Gianni Colzani. Ci alziamo allora per un istante e dopo gli interventi li rimandiamo alla seconda, dopo la seconda lezione.
Sopporuto.
No, benissimo. Benissimo. soltanto due avvisi, li faccio al posto di Padre Gesù Castelliano, e gli diceva sempre: in questo momento il Teresianum è vostro, purché ne abbiate quel dovuto rispetto. Vostre le aule, gli ambienti, vostre anche il cortile dove potete consumare, passeggiare, e quindi avete le aule qui vicine, avete i bagni in fondo.